Sì, perché sono tre cose fondamentalmente diverse, sono i tre pilastri sui quali si basava il ministero di Gesù, perché non dobbiamo mai confondere l'insegnamento dalla predicazione, perché la predicazione ha a che fare con una proclamazione, cioè la predicazione è la proclamazione della verità, no? La parola predicare significa letteralmente proclamare, però predicare significa essere araldi. Si dà un messaggio che letteralmente si riporta un messaggio che è stato dato dal re. Quindi la predicazione non è altro che la proclamazione di un messaggio che non può essere cambiato. L'insegnamento invece è la spiegazione di quel messaggio, no? Perché ci sono persone che non comprendono a volte la predicazione e la cosa importante è poter entrare in profondità. Quindi l'insegnamento chiaramente apre la mente delle persone affinché la predicazione possa avere effetto. La predicazione produce ispirazione, ma l'insegnamento produce rivelazione, che sono due cose totalmente diverse. A volte per fare determinate scelte nella nostra vita abbiamo bisogno di essere ispirati a qualcosa. A volte per fare qualcosa nella vita abbiamo bisogno di aver rivelato qualcosa. E quindi sono due cose, sono come due binari che devono andare nella stessa. Due binari sui quali cammina il messaggio del regno di Dio. Quindi l'insegnamento che dà rivelazione, quindi apre gli occhi, e la predicazione che dà ispirazione e quindi spinge all'azione. L'insegnamento porta le persone alla contemplazione, quindi alla meditazione, mentre la predicazione spinge le persone a muoversi e ad operare. Quindi non è altro che fondamentalmente anche il concetto dell'albero. L'insegnamento è quello che ti permette di portare le radici verso il basso. La predicazione è quello che ti permette poi di portare invece i rami verso l'alto per fare il frutto. Il frutto è chiaramente la base di un lavoro che va verso giù e verso su. Quindi questi due binari hanno questa fondamentale importanza e non bisogna mai sbilanciarsi, perché una chiesa, ad esempio, che ha solo predicazione è una chiesa che è molto attiva, ma è una chiesa che non ha rivelazione, quindi non riesce a capire come lo Spirito Santo si muove, si evolve o fa evolvere, diciamo, le cose nell'arco anche degli anni e nell'arco dei secoli. Mentre ci sono comunità, ad esempio, che si sono bloccate all'interno con il discorso dell'insegnamento, no? Bisogna insegnare, 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 perché finché le persone non comprendono, non saranno mai capaci di. E quindi questi due estremi purtroppo hanno sempre creato una sorta di separazione. E quindi sono assolutamente necessarie nel ministero oggi tutte e due le cose per poi passare a quella che è la manifestazione del soprannaturale, quindi poi l'amministrazione. Quindi la rivelazione porta all'ispirazione che poi porta ad un'azione concreta nel soprannaturale. Quindi questo è quello che Gesù faceva, insegnava, predicava e guariva. Questo era il ministero di Gesù e questo è il ministero che ognuno di noi dovrebbe in realtà portare avanti, che non è il ministero dei pastori o il ministero dei ministri, è il ministero dei credenti, questo qua. E questo è fondamentale, è una cosa che dovrebbe riguardare ognuno di noi, nella misura in cui ognuno di noi lo può fare, chiaramente. Ognuno di noi può insegnare qualcosa. Ognuno di noi può predicare qualcosa e ognuno di noi può pregare per qualcuno. In una misura, quella che ognuno di noi può fare, è chiaro che è importante che lo facciamo. Siamo tutti insegnanti? No. siamo tutti predicatori o evangelisti? Assolutamente no, ma tutti possiamo insegnare, tutti possiamo evangelizzare, tutti possiamo pregare per i malati, perché l'obiettivo principale, l'obiettivo fondamentale è poi il versetto 36. Il versetto 36 è l'obiettivo per il quale si fanno l'insegnamento, la predicazione e la guarigione. A proposito di questo, volevo farvi leggere qualcosa in Matteo al capitolo 6. Marco, capitolo 6. Ed è qualcosa sulla quale l'altro giorno parlava Mary, e ho mandato un messaggio un po' in giro su WhatsApp e mi faceva piacere poterne parlare. Marco 6, leggiamo prima Marco 6 e poi leggeremo Matteo 8, sempre parlando di principi del regno. Marco 6, dal verso 1. Io spero che avremo il locale, più presto così avrò sempre mia madre ai culti. Avrò mia madre alle riunioni. Che quando siamo a casa? Sempre da fare. A guardare i bambini. Marco 6, versetto 1. Poi uscì di là e venne nella sua patria. Mamma, portala. No, portala l'acqua qua. Portala l'acqua qua.
La vuoi?
No, così non ti muovi. Se sarà in comunità.
Chiedo da voi stessi.
Poi uscì di là e venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. E venuto il giorno si mise ad insegnare nella sinagoga. Venuto il sabato si mise ad insegnare nella sinagoga. E molti udendolo stupivano e dicevano: da dove vengono a costui queste cose? Che sapienza è mai questa che gli è data? E come mai si compiono tali potenti opere per mano sua? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Iose, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non sono qui fra noi? Ed erano scandalizzati a causa di lui. Ma Gesù disse loro: nessun profeta è disonorato se non nella sua patria, fra i suoi parenti e in casa sua. E non poté fare lì alcuna opera potente, salvo che guarire pochi infermi e imponendo loro le mani, e si meravigliava della loro incredulità e andava in giro per i villaggi insegnando. Adesso ci riagganciamo a quello di cui tu parlavi poco fa, perché è partito da una meditazione che aveva fatto Mary. Noi ci meravigliamo quando succede un miracolo. Oggi, cioè, se succede un miracolo, per noi non è la cosa più normale, più naturale che dovrebbe succedere.
È strano.
Ehi, miracolo! No? Ma veramente è successo? Ma veramente? E chiediamo conferme, perché vogliamo assolutamente che sia confermato quel miracolo. E una delle cose invece che noi notiamo qua in Marco 6 è che Gesù invece si meraviglia dell'incredulità. E io mi ricordo, i primi, eravamo nel 1988, agli inizi della fede, quando io iniziai a leggere il Vangelo di Marco, mi ricordo che io fui scandalizzato da questo passo. Rimasi talmente male. Perché quando sono andato a leggere che il versetto 5 e Gesù non poté fare lì alcuna opera potente tranne che guarire pochi infermi imponendo loro le mani. Ci rendiamo conto che la mancanza di fede impedisce a Gesù di fare miracoli? C'è anche questo fattore che ognuno di noi deve considerare: l'ambiente nel quale si ministra, l'ambiente nel quale si canta, l'ambiente nel quale si predica, l'ambiente nel quale si insegna. E una delle cose importanti, ad esempio, che qua vediamo, è che, se leggiamo la parte finale, che Gesù, per combattere l'incredulità, insegnava. Per andare a demolire l'incredulità radicata nella loro religiosità, insegnava. Ma la cosa importante è che qua vediamo al versetto 5 che non poteva. Io mi ricordo quando lessi questa cosa per la prima volta, fui scandalizzato, perché disse: Signore, ma chi è che può legarti le mani? Chi è che ti può impedire di fare del bene? Chi è che ti può impedire di fare miracoli? Perché è scritto qua al versetto 5: non poteva fare lì alcuna opera potente tranne che guarire pochi infermi. La sua volontà,
come quello là diceva, tanti sono le parole, ma poco gli eletti.
La sua volontà è quella di guarire
tutti,
perché questo succedeva. E dove è successo questo? A Nazareth, a casa sua. Nel posto dove lui è cresciuto dai 2 anni in poi fino all'età di 30 anni, quindi 28 anni di vita li ha fatti proprio in quel paese,
quelli che lo conoscevano,
in quella città, e non credevano in lui. Dice qua che stupivano, il versetto 2 dice: da dove vengono a costui queste cose? Che sapienza è mai questa che gli è data? E come mai si compiono tali opere potenti per mano sua? Quindi i miracoli lui li faceva, e venivano le notizie dei miracoli, e le persone, invece di aprirsi al soprannaturale, si chiudevano per diffidenza. Ma la cosa più incredibile, il versetto 6, è che Gesù si meravigliava della loro incredulità. Guardiamo un attimo la nostra vita, ok? Come dice Paolo, ognuno esamini se stesso. Quante volte Dio si è meravigliato della nostra incredulità? Quante volte ci siamo chiusi al soprannaturale per paura, per pregiudizio, per mille motivi, ok? Mille motivi. Ma è un rischio che ognuno di noi può passare. È un rischio attraverso il quale ognuno di noi rischia di incappare in un modo o in un altro. Ma ciò che rimane è il desiderio di Gesù, il desiderio del Signore di guarire tutti e di operare nella vita di tutti. Gesù si meravigliava della loro incredulità perché desiderava che tutti potessero ricevere, che tutti potessero avere un miracolo, che tutti potessero realizzare la potenza del regno di Dio in azione nelle loro vite.
Invece per noi è normale, tutti i malati, che uno guarisce una cosa.
Quando si parla di guarigione, quando si parla del regno di Dio, quando si parla del soprannaturale, hai sempre quelle frasi di getto che escono dalla vita delle persone: ma la vita però... Sì, però la società, sì, però il mondo, ed è vero, e sì, però, sì, però lo viviamo tutti i giorni. Gesù non lo viveva, però, il sì, però. E non lo viveva lui, e non lo vivevano neanche quelli che erano con lui. Cioè, chi viveva con lui viveva il soprannaturale ogni giorno. Stando con lui, vivevi il soprannaturale. Stando con lui, mangiavi sempre. Stando con lui, stavi bene. Stando con lui, facevi miracoli. Stando con lui, non ti mancava niente. Stando con lui. Eh sì, però lui è il Signore. Come abbiamo detto domenica scorsa, Gesù ha detto: chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io. E ne farà di maggiori. Ah, le faremo di maggiore, ma prima fai chi deve fare la
ma Corrado, metti su quelli là che per noi sono una cosa eccezionale, diciamo solo alcuni. Non poter fare se non guarire solo alcuni. Cioè per noi oggi diciamo che amore.
Ma per lui quella è l'eccezione.
Dico, è il contrario di quello.
Per noi il guarire solo alcuni è un risveglio.
No,
per Gesù era un fallimento.
E cioè chissà quante volte
è ed ecco perché, come diceva Mary l'altro giorno, c'è bisogno di un cambio di mentalità nella nostra vita. Cioè, noi dobbiamo imparare a rifiutare. A rifiutare tutto ciò che non è in accordo ai parametri che rende Dio stabilito. Ciò non significa che saremo sempre lì. Ciò significa un'altra cosa, significa non che ci dobbiamo scoraggiare, che ci dobbiamo sentire in colpa se non viviamo. Ciò significa che dentro di noi ci deve essere sempre un desiderio e una fame e una voglia di dire c'è di più.
Ed è possibile.
C'è di più. C'è di più realmente. Voglio farvi vedere invece in Matteo al capitolo 8 l'altra volta che Gesù si è meravigliato. Sono due volte, ci sono due volte in cui Gesù si è meravigliato. Matteo 8 al versetto 5.
Ah, forse andare nella barca.
Matteo 8.
Ah, sì. Per la fede.
Scusa,
una cosa in gran
parte non volevo affrontare quello che dicevo in base alla fede. Sto dicendo io proprio poco fa che e quando hanno visto Gesù camminare nelle acque è stato solo Pietro a dire a Gesù: Signore,
se sei tu comandami di venire,
fa che anch'io possa camminare nelle acque. Nessun altro, non è che c'era solo Pietro nella barca, solo lui diciamo gli ha chiesto.
Impossibile.
Solo che non ha guardato soltanto all'obiettivo.
Però l'ha fatto.
È tornato.
Però l'ha fatto.
Lo sguardo all'indietro.
Però l'ha fatto.
Sì, però voglio dire, l'unico
è l'unico, l'unico che ha. È l'unico che ha detto è possibile.
È
possibile.
No.
Lui sicuramente ha sperimentato una cosa che gli altri non hanno sperimentato.
No, nessuno.
Non c'è dubbio. Non c'è dubbio. E in Matteo 8, scritto al versetto 5, quando Gesù fu entrato in Capernaum, un centurione venne da lui pregandolo, dicendo: Signore, il mio servo giace in casa paralizzato e soffre grandemente. E Gesù gli disse: se prima non si converte al giudaismo, non posso guarire. E Gesù gli disse: se prima non è battezzato in acqua, non smette di fumare. Ma sta male,
non è battezzato, non lo Spirito Santo.
Gesù gli disse: io verrò e lo guarirò.
Amen.
Ad un pagano gliel'ha detto.
Bellissimo.
Gesù non ha guardato il pagano e gli ha detto: ma tu con quale faccia vieni a guarire? Primo, sei pieno di soldi, quindi puoi portarti il tuo servo da tutti i medici migliori dell'impero romano. Dai migliori, perché i centurioni erano ricchissimi. Avevano a disposizione le migliori cure del mondo. Non della zona, del mondo. Perché i romani erano persone che erano curate all'ennesima potenza. Roma si prendeva cura di loro come emissari della città di Roma. E Gesù lo guarda e non è che gli dice: e come hai il coraggio tu di venire, tu voi che siete venuti ad occupare la nostra terra e a ridurci in schiavitù, e ora tu vieni da me a chiedere aiuto. Ci sono degli aspetti politici che a volte noi non cogliamo, però non è tutto scontato quello che è scritto, perché Gesù poteva in un modo o in un altro ribattere o dire, questionare sulla richiesta del centurione. E invece qua vediamo proprio il cuore di Dio che è aperto a ogni persona che vada lui, chiunque essa sia, qualunque religione abbia. Considerate che i romani loro adoravano Cesare. Cesare era come un dio.
Certo.
E quindi a livello religioso erano i pagani che più pagani di loro.
In generale.
Eppure poi Gesù accoglie la richiesta, perché Gesù non manda mai indietro nessuno a mani vuote. Signore, il mio servo giace in casa paralizzato e soffre grandemente. E Gesù gli disse: io verrò e lo guarirò.
Perché anche lui ha riconosciuto. Ma che mi ha l'arancia, io
ha guardato, anche lui ha riconosciuto, che alla fine senza di Gesù non poteva fare nulla.
Sì, perché ora qua lo spiega, infatti voglio spiegare questo principio che è fondamentale, che parla proprio del principio del regno di Dio. Il centurione rispondendo disse: Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Ma subito dopo lui spiega il perché, ed è questo, noi dobbiamo entrare in profondità, perché non è semplicemente non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, questo è un aspetto molto religioso. Lui spiega il motivo per il quale Gesù non ha bisogno di andare a casa. E la rivelazione che dà il centurione è una rivelazione che nessun altro ha in Israele, perché io sono un uomo sotto autorità di altri e ho sotto di me dei soldati, e se dico a uno va, egli va, e se dico all'altro vieni, egli viene, e se dico al mio servo fai questo, egli lo fa. Quest'uomo ha spiegato in tre parole che cosa è l'autorità del regno di Dio. Quindi il problema, lui ha chiesto a Gesù di guarire il suo servo, non è che gli ha impedito di venire a casa sua, gli ha detto: non c'è bisogno che tu vieni, perché Gesù sarebbe andato. Ma il centurione ha spiegato a tutti, e questo è per noi sicuramente una grande rivelazione, che non c'è bisogno che Gesù andava lì per imporgli le mani, perché soltanto con la parola i demoni o le malattie sono sottomessi.
Che dice, se io lo faccio con un esercito?
E lui ha spiegato: io sono un uomo sotto autorità, la mia autorità è Cesare. E io sono qui, lontano migliaia e migliaia di chilometri da Roma, in una terra straniera. E se io dico a qualcuno fai questo, quella parola non è la mia, è la parola di Cesare che passa attraverso la mia bocca. E non ha importanza la distanza, l'autorità non vede distanze, non riconosce distanze, riconosce il nome. Io sono un uomo sotto autorità e ho sotto di me dei soldati. Io rappresento Cesare. E quando io dico qualcosa ai miei soldati, non sono io che sto parlando. Io sono stato investito di autorità da Cesare, che sta a 2500 km da questa città. Ma quando io parlo, la sua autorità non è indebolita dalla distanza. Non viene meno a causa della distanza, ma ha la stessa autorità, perché io sono sottomesso a lui, e quindi quello che io dico ha autorità. E se qualcuno non fa quello che gli dico, non si ribella a me, si ribella a Cesare.
Quindi riconosce che Gesù è il figlio di Dio.
Lui sta dicendo: il mio servo ha una malattia, e Cesare, con tutta la sua autorità, non può fare niente. Io non posso attingere ai poteri di Cesare per guarire il mio servo, perché per guarire il mio servo c'è bisogno di un altro sorgente. Devo andare ad una sorgente diversa. Cesare non può guarire nessuno. Cesare può uccidere qualcuno, ma il mio servo non ha bisogno di morte, ha bisogno di vita. E per avere vita abbiamo bisogno di attingere al regno di Dio. E ha detto a Gesù: non hai bisogno tu di venire a casa mia, perché io so che tu sei un uomo sottoposto all'autorità, e quando tu dici le cose accadono. È così come io dico vai soldato, se tu dici vai ad una malattia, la malattia se ne va.
Amen.
Bellissimo questo.
Gesù gli era sorpreso, dice il versetto 10, Gesù, avendo udito queste cose, si meravigliò. Ascoltate, il regno di Dio non è stato spiegato prima di tutto da un giudeo convertito a Cristo, ma da un pagano romano. Scusate se vado, posso andare in profondità, che posso farvi andare in profondità. Per ricevere guarigione non hai bisogno. È un po' pesante questa cosa. Per sperimentare il soprannaturale devi semplicemente comprendere come funziona il regno. Noi non sappiamo che fine ha fatto il centurione. Il centurione ha attinto dal regno di Dio perché comprendeva i principi. È stato l'unico che nel Nuovo Testamento ha spiegato meglio di chiunque altro come funziona l'autorità nel regno di Dio. Questo è il principio di autorità delegata. Ed è il principio del regno di Dio. Gesù, avendo udito queste cose, si meravigliò. Le persone non hanno bisogno di convertirsi per essere guarite. Perché il regno di Dio è a disposizione di tutti. Come le persone poi accetteranno il soprannaturale, quello è un problema loro. È compito nostro chiaramente insegnare, è compito nostro predicare, è compito nostro amare, è compito nostro servire, ma la potenza del regno di Dio è disponibile per chiunque. Gesù si è meravigliato di un pagano nemico di Israele, dicendo: in verità io vi dico che neppure in Israele ho trovato una così grande fede. Gesù accosta la fede alla comprensione del principio del regno di Dio. Ma tu devi avere fede in Gesù, Gesù sta dicendo che quest'uomo ha una fede più grande e migliore di quella che ha trovato nella vita di chiunque altro, soltanto perché ha spiegato in termini militari il principio dell'autorità del regno di Dio. Guardate che come Gesù, ecco perché Gesù rompeva gli schemi, no? Pagano, nemico di Israele, e era un uomo che in un modo o in un altro metteva ordine e applicava la giustizia. I centurioni non erano dei santi. Pensate al centurione sotto la croce. Pensate ai centurioni che trasportavano la nave di Paolo verso Roma. Non erano dei santi, erano persone con le mani macchiate di sangue.
Però è stato il primo a riconoscere che era.
E Gesù dice qua al versetto 11: vi dico che molti verranno da Levante e da Ponente e vedranno e sederanno a tavola con Abramo, con Isacco e con Giacobbe nel regno dei cieli, ma i figli del regno saranno gettati nelle tenebre. Di fuori lì sarà il pianto e lo stridor di denti. E Gesù disse al centurione: va e ti sia fatto come hai creduto. E il suo servo fu guarito in quell'istante. In
ti sei fatto come hai
creduto. Va e ti sia fatto come hai creduto. Va e ti sia fatto secondo la tua fede. Secondo la tua fede.
È tutto perfetto.
Mentre tu dici tutte le cose, mi vengono in mente alcuni collegamenti sul fatto che si è usata la fede, tra virgolette, di qualcun altro per guarire,
certo.
Ma forse a parte questo esame mi viene anche l'altro quando il padre dice...
No, poi anche quello che calano dal tetto.
Ma non sono tanti comunque questi esempi che abbiano usato la fede di qualcuno... per guarire
la donna del
a quel punto però in questo caso cioè Gesù talmente si è subito di questa gran fede che non ha potuto dire di no, anche se, cioè, non ha pensato a quale, quanta fede avesse il servo.
Non
il servo stava morendo.
Non potevo la fede l'ha avuto a 100 anni.
Come il padre che aveva il figlio.
Ah, quello, lui fa, se tu vuoi.
Sì. Sì, Dio molto spesso opera attraverso la fede di qualcuno quando quella persona magari è impossibilitata di credere, no? E quindi sicuramente il principio è importante, nel senso, ci sono due volte in cui Gesù si è meravigliato. Gesù si è meravigliato a Nazareth, dove non ha trovato fede e dove ha potuto guarire soltanto pochi infermi. Era un fallimento per Gesù.
Quindi quella conferenza ci vuole male.
Solo 10, solo 12.
Quella conferenza ci è andata male.
Non è stato di successo. Però Gesù ha supplito con l'insegnamento. Poi, in Matteo 8, invece, Gesù si meraviglia della fede di quest'uomo che non era neanche giudeo, ma che era un pagano, nemico di Israele, un uomo con le mani macchiate di sangue, e dice: neanche in Israele ho trovato una così grande fede, perché gli ha spiegato in maniera perfetta il principio dell'autorità. Tu non hai bisogno di venire a casa mia, perché la tua autorità non è sulla base di dove sei, ma sulla base di ciò che esce dalla tua bocca. Se tu dici una parola, quella parola nel mondo dello spirito avrà efficacia,
come al contrario nel mondo di Cesare, che era il suo Dio, giustamente.
Esatto. Quindi questo ci fa comprendere anche, come principio del regno di Dio, quanto potenza ha quello che esce dalla nostra bocca.
Perché non è.
Perché noi lo applichiamo a Gesù, ma quello che è applicato a Gesù è applicato ad ognuno di noi. Pensate un attimo che la nostra parola non ha barriere, non ha muri, non ci sono chilometri. L'autorità non è condizionata dal tempo, non è condizionata dallo spazio. L'autorità arriva sulla base di come tu la dichiari. Se tu credi in quella parola ha effetto.
Quindi, male che ci vada, potremmo solo guarire qualche malato. Non è proprio quando ci va male.
Quando ci va male dobbiamo imporre le mani e guarire alcuni infermi.
Proprio quando ci va male.
Infatti vorrei, guardate qua.
Ci vuole coraggio.
Guardate qua al versetto 14, perché continua questo. Questo principio bellissimo dice: poi Gesù, entrato nella casa di Pietro, vide che la suocera di lui era a letto con la febbre. Oh, nessuno gli ha chiesto a Gesù di guarire la suocera. Infatti Pietro pensava ora lui sì, e finalmente ce la togliamo di torno, ok? Perché la suocera era a casa di Pietro, quindi la stava ospitando. Nessuno ha chiesto a Gesù, cioè Pietro non ha chiesto, né la moglie di Pietro ha chiesto: guarisci mia madre, guarisci mia suocera. No, però Gesù in questo anche guarisce le persone per le quali nessuno sta pregando. Guardate questo, che è esattamente l'opposto di quello che abbiamo letto prima. Arriva la guarigione tramite l'intercessione di qualcuno. Qua arriva una guarigione senza che nessuno ha chiesto niente. Egli le toccò la mano, e la febbre la lasciò, ed ella si alzò e prese a servire. Pietro, giustamente.
Io stavo pregando per l'opposto.
E questo è il rosario. Qualcuno dice che questo è il motivo per il quale Gesù, per il quale Pietro ha rinnegato Gesù 3 volte.
Gesù ha considerato una cosa importante, una cosa che noi riteniamo con una febbre, magari Pietro e altri dicono: ah, una febbre qualunque. Adesso ho appena visto, no, quella febbre.
Ed è sono
anche cose piccole, cose che noi.
Qualcuno ti fa, quello non lo fa nessuno.
No, perché se non guariva non li poteva sentire. Certo.
Però era una febbre. Era una febbre, una cosa semplice. è importante.
È stato attento anche con le piccole cose.
Non sfuggiva neanche. Il desiderio del Signore è che noi siamo sani. C'era mai la febbre? Manco chita. Neanche quella. Il versetto 16. Fattosi sera, gli furono presentati molti indemoniati con spiriti immondi. Ed egli, con la parola, scacciò gli spiriti e guarì tutti i malati, affinché si adempisse ciò che fu detto dal profeta Isaia quando disse: egli ha preso le nostre malattie, egli ha preso le nostre infermità e ha portato le nostre malattie. Qua non c'entriamo, se no facciamo notte su questo verso 17. Però il concetto fondamentale di cui stiamo parlando è: quando noi comprendiamo il principio del regno di Dio, una delle cose che subito salta all'attenzione è l'autorità. L'autorità che c'è nella nostra bocca, l'autorità che c'è nel come dobbiamo muoverci. Io voglio incoraggiarvi veramente a fare dichiarazioni di fede e a fare uscire parole dalle vostre labbra. Noi usciamo, escono dalle nostre labbra migliaia e migliaia di parole ogni giorno, parecchie delle quali noi sono come incontrollate, escono dalla nostra bocca per cultura, per abitudine. Noi non stiamo attenti a ciò che esce dalle nostre labbra, purtroppo. E queste scritture di cui abbiamo letto ci insegnano che è la nostra bocca, che la nostra parola, che ciò che esce dalla nostra bocca ha un'autorità immensa. Noi siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio. E la prima cosa che si legge di Dio come opera nella Genesi è: l'Eterno disse. E la cosa fu. L'Eterno disse. E la cosa fu. L'Eterno disse. E la cosa fu. E voglio farvi una domanda. Se si dovesse avverare tutto quello che esce dalla nostra bocca ogni giorno,
aiuto,
cataclisma,
mamma mia,
soprattutto nelle cose che noi desideriamo per altri, non è normale il fatto che a volte noi abbiamo delle difficoltà a realizzare dei miracoli nella nostra vita? Perché se noi non diamo veramente importanza a determinate cose, non dobbiamo sorprenderci se poi non abbiamo risultati. Vi faccio un esempio. Noi diciamo sempre: c'è potenza, c'è autorità quando noi dichiariamo qualcosa, non necessariamente con la formula nel nome di Gesù. No, quello che diciamo rilasciato con fede ha autorità. Se noi continuiamo a far uscire dalla nostra bocca parole che non sono buone,
crediamo.
Noi non possiamo pretendere poi di vedere determinati risultati, perché da una stessa fonte non può uscire acqua dolce e acqua salata. Non sto dicendo questo per attirarci dei sensi di colpa, ma assolutamente invece al contrario, proprio per comprendere la responsabilità che ognuno di noi ha. A volte noi scherziamo con le cose della fede e va bene, ci sta. Ma quando noi prendiamo troppo sotto gamba le cose dello spirito, poi noi manchiamo di essere efficaci. Perché? Perché non riusciamo più a dare quell'impronta di serietà quando noi facciamo delle cose. Allora noi dovremmo comprendere che ci sono dei principi che non cambieranno mai. Se la nostra confessione, se la nostra bocca deve dichiarare la parola e vogliamo che la nostra confessione abbia autorità e quindi abbia dei risultati, è chiaro che dobbiamo stare attenti a ciò che esce dalla nostra bocca. Vi posso fare alcuni esempi, scusate se mi prendo un esempio sul quale probabilmente non avete mai sentito insegnare su questo. Atti degli Apostoli, capitolo 13. E qua so che sorgerà qualche divergenza, però credo che... Atti 13, versetto 6. Questi sono Paolo e Barnaba che vengono mandati da Antiochia in missione apostolica, ok? Io vorrei sapere quello che voi pensate su questo argomento. Ma, Atti 13, 6. Poi attraversata l'isola fino a Pafo, trovarono lì un mago, falso profeta giudeo, di nome Bar Gesù. Bar Gesù significa letteralmente, Bar significa figlio. Quindi Bar Gesù significa figlio di Gesù. Ok? Bar Yeshua, che stava col proconsole Sergio Paolo, uomo prudente, costui chiamati a sé Barnaba e Saulo, cercava di ascoltare la parola di Dio. Ma Elimas, il mago, questo infatti era il significato del suo nome, resisteva loro cercando di allontanare il proconsole dalla fede. Allora Saulo, detto anche Paolo, ripieno di Spirito Santo, fissando gli occhi su di lui, disse: «O uomo pieno di frode e di ogni malizia, figlio del diavolo, nemico di ogni giustizia, non la smetterai tu di pervertire le diritte vie del Signore? Ora ecco la mano del Signore su di te e sarai cieco senza vedere né il sole per un certo tempo». E immediatamente caddero su di lui caligine e tenebre, e andava attorno in cerca di chi lo conducesse per mano. Vi faccio una domanda. Quest'opera, questo miracolo, quest'opera potente, è da Dio o non è da Dio?
Sì. Ma perché credo che non stavo parlando con l'uomo in persona.
A chi?
Staccalo, staccalo.
Secondo voi? Domanda.
Forse per insegnare a quello che c'era qualcuno che era più potente di
quello
che
stava facendo.
Non so se
rispondo. È importante riflettere. Quante volte tu fare diventare cieche le persone?
Infatti, mai. Questo mai.
No, mi chiedo.
Anzi, non ci riflessi. Però. Siamo caduto al cavallo.
Però poi ritornare, non c'è un'altra cosa.
Aspetta, ma non diventa un cieco, qui ci donna.
Sì, ma poi diventa un cieco, non so. E poi non specifico.
Forse è stato accecato nella sua superficie.
No, è stato accecato dalla luce.
Dalla luce è rimasto così per 3 giorni?
È stato fortunato.
Per me non è stato.
Però parlo specifico.
Non è stato sempre, è stato la parola.
No, io voglio lasciare aperto perché non voglio dare, non voglio dare le cose. Però la stessa domanda me la faccio anche in Seconda Re. Andiamo a leggere Seconda Re. Seconda Re.
Certo, che Dio cieca non mi sembra il caso.
Le guarisce in una febbre.
Capitolo 2. Versetto 23. Poi di là Eliseo salì a Betel. Mentre egli saliva per la strada, uscirono dalla città alcuni giovani e si misero a schernirlo, dicendo: «Sali, testa pelata! Sali, testa pelata!» Era calvo, Eliseo era calvo. Egli si voltò, li vide e li maledisse nel nome dell'Eterno. Allora uscirono dalla foresta 2 orse che fecero a pezzi 42 di quei giovani.
No, non ci credo. Oggi quante cose facciamo nel nome dell'Eterno?
Se entriamo in questo
di distruttivo,
chiaramente non si può maledire nel nome dell'Eterno. Però il concetto fondamentale che vorrei esprimere è questo: morte e vita sono in potere della lingua. Non tutti i miracoli che noi produciamo sono da Dio, nel senso che l'autorità che noi abbiamo produce dei risultati, e se ci sono dei risultati non necessariamente glorificano Dio.
Cioè, no. È l'autorità che abbiamo, comunque basta.
Sì. Ma per dirvi questo, e forse per qualcuno può sembrare strano quello che sto dicendo, ma Dio con la sua autorità ci ha dato anche la sua libertà di azione. La parola autorità nel greco exousia o exousia, o qualcuno dice, nel testo greco significa libertà di agire. La parola autorità significa libertà di agire. Quindi voglio lasciare aperto questo discorso, perché io voglio che voi ci pensiate. Io ho una mia idea su questo, però voglio che voi riflettiate su questo. Ciò che esce dalla nostra bocca deve produrre benedizione nella vita delle persone. Ok? Quel mago, fino a prova contraria, non si è convertito.
Silenzio.
Non si è convertito, non ha dato la sua vita a Cristo, almeno non è registrato niente, c'è soltanto un giudizio che è stato lanciato su di lui. Ciò significa, nella vita di Eliseo ad esempio, questo è importante saperlo perché ci dà anche una qualità di interpretazione. Vi ricordate che Eliseo ha chiesto il doppio dell'unzione di Elia? Vi ricordate? Se voi andate a contare, i miracoli di Eliseo sono esattamente il doppio dei miracoli di Elia. Esattamente il doppio. Ce n'era uno, in realtà lui era morto e ne mancava uno. L'ultimo miracolo che ha fatto, sapete qual è? Vi ricordate quando lui era morto, era sepolto e qualcuno è caduto nel fosso e toccando le ossa di Eliseo è risuscitato? Ha fatto l'ultimo miracolo dopo che era morto, dopo chissà quanto tempo. Però il primo miracolo lo ha fatto di giudizio. Elia era un profeta di giudizio. Elia era il profeta del fuoco. Era un profeta che uccideva. Non c'era altro. Elia faceva scendere il fuoco, punto e basta. Vi ricordate in Luca 9 quando, passando dalla Samaria, i discepoli dissero al Signore: vuoi che facciamo scendere il fuoco dal cielo come fece Elia e li consumiamo? E Gesù cosa ha risposto?
No.
Voi non sapete di che spirito siete, perché il figlio dell'uomo non è venuto per giudicare le anime degli uomini, ma per salvarle. Però è importante comprendere questo. Quando noi comprendiamo il principio dell'autorità, lo possiamo a volte utilizzare anche in malo modo e vedere dei risultati. Però questa è una libertà di azione. E non c'è dubbio che Paolo, Saulo da Tarso, ha avuto bisogno di un rinnovamento nella mente. Dal momento in cui ha iniziato il ministerio fino all'ultimo giorno, il cambiamento suo è stato così, perché prima era giudizio, da persecutore, aveva la mentalità farisaica. Lui, quando c'era qualcosa che non andava, il motivo per il quale si è separato da Barnaba non è stata colpa di Barnaba, è stata colpa di Saulo, diciamolo, perché lui aveva una mentalità molto bigotta, molto farisaica, molto inquadrata. Per lui era una questione di principio. La questione di principio sua è costata un ministerio di coppia che probabilmente avrebbe toccato molto di più il mondo e più velocemente. Ok? E voglio terminare con questo. Lasciamo che Gesù si sorprenda della nostra fede e non della nostra incredulità. Non sorprendiamoci dei miracoli, sorprendiamoci quando non ci sono, sorprendiamoci quando non si vive il soprannaturale per come dovrebbe essere vissuto. I principi del regno di Dio, quello di cui stiamo parlando, Perché questo è quello che il Signore vuole di noi. Non la perfezione, ma un cuore perfetto, un cuore aperto e disponibile che non si accontenta. Io voglio vedere determinate cose.
Io, Matteo, voglio vedere il risultato delle mie...